Un cordiale saluto da Enzo che vi ringrazia per l'ascolto, quindi grazie per essere tornati insieme a noi. Mi auguro che questa settimana possa iniziare bene per voi, possa continuare così. E vogliamo un attimino fare retromarche e cercare di ricordare insieme cosa abbiamo visto l'ultima sera in cui ci siamo sentiti, vale a dire venerdì sera. Stavamo analizzando una delle parabole più interessanti che Luca ci presenta nel suo Vangelo, vale a dire la parabola del figlio prodigo. Abbiamo visto come questo ragazzo, questo giovane, si allontana dalla casa del padre, pieno di soldi, aveva chiesto l'eredità al padre, se ne va e la spreca in un modo un po' banale, ma poi in brutte situazioni si trova addirittura ad allevare dei maiali, non ha più niente da mangiare, decide di tornare a casa ed è preoccupato. Abbiamo visto come forse strada facendo lui ripeteva a se stesso quella frase emblematica che poi rivolse al padre. Quando arrivo a casa io dirò a lui: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi un tuo servo. Lui comincia a dire questo poi realmente al padre, ma non arriva alla fine. Arriva al punto: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, quando all'improvviso viene interrotto. Ci eravamo fermati proprio qua. Andiamo avanti, leggendo quindi il versetto dal 22 al 24, vi ricordo del capitolo 15 di Luca. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Se vuoi avere veramente successo, non puoi averlo nel paese lontano. Se sei figlio di Dio, non puoi peccare e continuare così. Puoi anche andare nel porcile, ma non troverai mai gioia. Se sei un figlio del padre, verrà il giorno in cui dirai: mi alzerò e andrò da mio padre, e andrai. E quando lo farai, confesserai a lui il tuo peccato, un po' come ha fatto questo figlio prodigo, ritornando a casa. Dice la Bibbia in Prima Giovanni, nel capitolo 1, al versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questa è la maniera in cui il figlio peccatore ritorna nella comunione della casa paterna. Infatti, l'unica via è quella della confessione. Hai mai notato le cose che il padre dice di fare per il figlio? Lui dice: porta un vestito. Era un vestito pulito che gli venne messo dopo essersi lavato. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il nostro Signore ci lava. Il figlio prodigo, di cui parlavamo prima, deve essere lavato dopo che è stato nel paese lontano. E la veste è quella della giustizia di Cristo, che copre il credente dopo che lui è stato purificato. Il figlio viene riportato nella sua posizione originale. Dobbiamo dire come il figlio prodigo: padre, ho peccato, non sono più degno ad essere chiamato figlio tuo, fammi un servo. E il padre dirà: non farò mai un servo di te, tu sei mio figlio, ti purifico, ti perdono, ti riporto nel posto di comunione per essere utile. Un figlio è un figlio per sempre. Ma vi è un altro figlio in questa parabola. Leggiamo dal versetto 25. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Abbiamo letto la parabola fino al versetto 32. Ascolta questo ragazzo, che brontolone che era, eh? Questo è il vero figlio prodigo. Lui era arrabbiato nel sentire che suo fratello è ritornato e che viene data una festa in suo onore. Lui non entra per raggiungere gli altri alla festa. Suo padre viene fuori e lo invita a venire al banchetto. Ci sono molti cristiani che non vivono nel paese lontano. Loro cercano di vivere per Dio, ma sono dei poveretti. Perché? Sono benedetti di tutte le benedizioni spirituali, ma non confidano in questo. Dio dice: «È tutto tuo, tutto ciò che ho io appartiene a te, prendilo». Il nostro Padre Celeste è ricco di benedizioni spirituali e queste appartengono a noi, ma Lui non ce le impone, dobbiamo prenderle noi stessi. La storia si chiude con il figlio maggiore fuori dalla comunione col suo padre. Il padre comunque tiene aperta la porta. Un certo dottor Chadwick fece l'affermazione che ci fosse un terzo figlio nella parabola del figlio al prodigo. Il figlio più giovane ruppe il cuore del padre, il figlio maggiore era fuori comunione e il terzo figlio è colui che dà questa parabola. Egli è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Egli è il figlio ideale senza peccato. Egli venne in un paese lontano non per scappare, ma per fare la volontà di suo padre. Egli non sprecò la sua vita in ribellione, ma la sacrificò in ubbidienza e amore per il padre. Egli non era un figlio prodigo, ma il principe di pace che donò il suo sangue per i peccati del mondo. Egli non era un figlio ribelle, ma uno che si sacrificò volontariamente. Egli dice: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». Così ci riporta Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1, nel versetto 12. La salvezza viene a coloro che semplicemente credono nel suo nome. Se tu sei il figlio che è andato via nel paese lontano, puoi tornare al padre confessandogli i tuoi peccati. Forse sei come il figlio maggiore che era fuori dalla comunione. Lui non si preoccupava né amava suo fratello. Lui pensava di servire Dio. Lui non aveva mai trasgredito, come invece aveva fatto suo fratello. Ma lui non aveva mai goduto della libertà e dei benefici che il padre era pronto a dargli. Il padre gli ha detto: «Tutto ciò che ho è tuo». Che meraviglia avere un padre così. Se tu non hai mai confidato in Gesù Cristo come il tuo Salvatore, non sei un figlio, una figlia del Padre. Puoi diventare un figlio soltanto se metti la tua fede, la tua fiducia in Cristo che morì per te. Se accetti Cristo e vieni a Lui, Egli diventa tuo Padre e non ti butterà mai fuori. Se tu lo lasci e un giorno ritorni, Egli starà aspettando a braccia aperte. Com'è meraviglioso Dio! E con questa bellissima immagine abbiamo concluso il 15° capitolo, nel quale, come abbiamo visto insieme, ha dominato questo messaggio da parte di Dio. Lui vuole che nessuno di noi perisca, anzi, che ognuno di noi abbia la vita eterna. E Lui quindi ci sta aspettando a braccia aperte, e sta aspettando, ovviamente, anche te. Dopo aver, sottolineato questo messaggio di Dio in questo capitolo, in questa parabola, lo possiamo abbandonare il capitolo 15 e passare ovviamente al capitolo seguente. Iniziamo quindi col capitolo 16. In questo capitolo abbiamo due grandi parabole che diede il Signore e che solo Luca ci racconta. C'è la parabola del fattore che usava la sua posizione ai fini egoistici, un'altra parabola di contrasto, e la stupenda parabola dell'uomo ricco e Lazzaro. Gesù segue questi due uomini, l'uomo ricco e Lazzaro, nel loro passaggio da questa vita all'aldilà. La domanda spesso è: dove sono i morti? Questa parabola risponde indirettamente a questa domanda. Ma iniziamo con la parabola del fattore infedele. Questa parabola è stata spesso malinterpretata e una delle ragioni è che sembra qui che Gesù lodi un imbroglione. Il fattore, il proprietario di questa fattoria, è un perfetto imbroglione. Qualcuno presume che ognuno che sia menzionato dal Signore Gesù in una parabola sia o un eroe o un esempio. Se questa è la tua opinione, allora preparati a cambiarla perché avrai difficoltà con questa parabola. Quest'uomo, abbiamo detto, è un farabutto. Volendo fare una serie di sermoni sui farabutti contenuti nella scrittura, oppure uomini malvagi della Bibbia e imbroglioni della cristianità, ci sarebbe una lunga serie perché ce ne sono così tanti. Questo fattore è uno di loro. Ho già richiamato l'attenzione sul fatto che Luca usa parabole di contrasto. Lui è l'unico scrittore del Vangelo a farlo. La maggior parte delle parabole sono invece di paragone. In questa parabola il Signore usa come esempio un uomo che ha seguito i principi del mondo. Ci viene detto nella parola di Dio che il mondo ama ciò che è suo, ma odia coloro che appartengono a Dio. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Così ci riporta Giovanni le parole di Gesù, al capitolo 15, nei versetti 18 e 19. Un figlio di Dio non appartiene a questo mondo e non vive secondo i principi di questo mondo. Infatti Paolo dice nella lettera che scrisse ai Galati, al capitolo 1, nel terzo versetto, «Il Signor Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre». Ancora Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 2, dice «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Ora, nel mondo c'è la cosiddetta legge del più forte, e il fattore infedele è un uomo che opera secondo questa legge. Il primo comandamento del mondo è autodifesa. All'affare losco viene strizzato l'occhio, le pratiche dubbiose sono approvate e un furfante furbo viene lodato dal mondo. La legge molte volte è dalla parte del farabutto e del criminale. Ogni persona, secondo la legge del mondo, viene considerata innocente fino a prova contraria. La parola di Dio prende l'approccio opposto. Dio dice che l'uomo è colpevole finché non viene provato innocente. Egli dice «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Romani 3,23. Una persona non può mai essere innocente davanti a Dio, ma certamente può essere giustificato davanti a Lui. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Così ci dice Romani, al capitolo 8, nel versetto 1. Se una persona confida in Gesù Cristo come suo Salvatore, è scagionato perché la sua colpa è stata attribuita a Cristo. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli, un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Così ci dice Luca in questo capitolo 16, nel primo versetto. Questa è la storia di un uomo ricco e il suo amministratore infedele. Un amministratore è colui che è responsabile per i beni di un altro. Abramo aveva un amministratore che era responsabile per tutti i suoi beni. Era l'amministratore di Abramo che andò in viaggio ad Aran a cercare moglie per Isacco, figlio di Abramo. Anche Davide aveva un amministratore che era responsabile di tutti i beni del re, inclusi i suoi figli. Paolo ci dice, «Quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele». Così ci dice in Prima Corinzi, al capitolo 4, versetto 2. L'amministratore in questa parabola corrisponde al presidente di una società. Era incaricato di prendersi cura dei beni dell'uomo ricco. Era colpevole di atti illeciti d'ufficio e di appropriazione illecita. Lui era come presidente di una banca che scappa con i soldi depositati. L'amministratore ingiusto sprecava i beni del suo padrone. Continuiamo con la lettura del testo di questa sera. Leggeremo dai versetti 2 al 4. Egli lo chiamò e gli disse, «Che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere il mio fattore». Il fattore disse fra sé, «Che farò, ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione». Il giorno della resa dei conti era arrivato per quest'uomo. Ora, siccome lui aveva l'anello col sigillo del suo signore ed era quello che pagava i lavoratori, decide di usare le regole del mondo per proteggere i suoi interessi. Quest'uomo aveva le mani curate e non si sentiva di fare un lavoro comune e si vergognava a chiedere l'elemosina. Ci fa sorridere leggere questo versetto. Può darsi che quest'uomo si vergognasse a chiedere l'elemosina, ma non si vergognava a rubare. Sfortunatamente, oggi ci sono tante persone come lui. Quest'uomo non si pente, non ha nessun rimorso per le sue azioni. Quest'uomo era furfante. Secondo il modo di vedere del mondo era un furbo, non era portato per un altro lavoro e forse la sua età gli era contro. Lui era troppo orgoglioso per chiedere l'elemosina, ma non si vergognava di essere disonesto. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, «Quanto devi al mio padrone?» Quello rispose, «100 bati d'olio». e gli disse: «Prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50». Poi disse a un altro: «E tu quanto devi?» Quello rispose: 100 cori di grano». Egli disse: «Prendi la tua scritta e scrivi 80». L'amministratore chiede: «Quanto devi al mio padrone?» Il primo doveva al suo padrone 100 bati d'olio. «Bene», dice l'amministratore, «ti dico cosa faremo, te lo daremo a metà prezzo». L'uomo doveva pagare solo metà del suo debito. Non so perché al secondo non abbia fatto lo stesso sconto come all'altro. L'amministratore ingiusto, alla fine, è sempre un farabutto, come lo era all'inizio della sua carriera. Lui non viene punito. Il versetto 8 del capitolo 16 di Luca dice così: «E il padrone lodò il fattore disonesto, perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce». Questa è un'affermazione scioccante. Chi la fece? Il padrone dell'amministratore, cioè il suo datore di lavoro, l'uomo ricco. Può darsi che quest'uomo diventò ricco usando lo stesso tipo di principi del suo amministratore infedele. Gli dice comunque che ha agito saggiamente. In che modo? In accordo con i principi del mondo. Un mondo che odia Cristo e ha le proprie regole, la principale è quella di guardare sempre ai propri interessi. Il padrone terreno loda il suo amministratore terreno per la sua saggezza terrena riguardo ai suoi affari terreni. Il Signore Gesù dice: «I figli di questo mondo sono nella loro generazione più saggi che i figli della luce». Cioè, i figli di questo mondo, di questa età, usano i loro beni più saggiamente di quello che non lo facciano i figli della luce. Andiamo avanti nella lettura del testo di Luca, capitolo 16, versetto 9. «E io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne». L'affermazione più scioccante e sorprendente di tutti concerne la relazione del credente col mammona dell'ingiustizia. Cos'è il mammona dell'ingiustizia? Sono le ricchezze, i soldi. I soldi in se stessi non sono malvagi. È l'amore per i soldi la radice di tutto il male. Per i credenti, i soldi sono solo uno strumento che può essere usato in bene o in male. Gesù diceva che dobbiamo raccogliere dei tesori in cielo. Dobbiamo essere saggi nella maniera in cui usiamo i nostri soldi. Andiamo avanti con la lettura. Leggeremo dal versetto 10 al 13. «Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona». Noi siamo amministratori di ciò che è materiale. Non siamo in possesso di niente come credenti. Siamo responsabili verso Dio di come usiamo i suoi beni. Lui dice che gli uomini di questo mondo sono più saggi che i figli della luce nella loro amministrazione. Quanti cristiani oggi sono bravi nell'uso dei beni terreni? Sono in gamba per raccogliere ricchezze spirituali? Dio ti terrà responsabile per il cattivo uso della ricchezza materiale che Lui ti dà. Quanto avveduto sei tu, amico che ti definisci cristiano in campo di soldi? Usi i tuoi soldi per vedere che la parola di Dio raggiunga coloro che ne hanno bisogno? Nella parabola dell'amministratore infedele, che abbiamo appena visto, il Signore Gesù sta dicendo: «Pensi che Dio si fidi di te con le ricchezze celesti se tu non usi in modo appropriato ciò che Egli ti ha dato sulla terra?» I soldi sono un affare spirituale. Tu sei responsabile non solo di donarlo, ma di investirlo lì, dove porta gli interessi più alti nel raggiungere persone per Cristo. Cosa stai facendo dei tuoi soldi? Stai guadagnando? Se sì, cosa ne farai? Questa è una domanda pertinente. Lo stai usando per le cose del mondo? Se lo fai, allora stai servendo Mammona. Questo è il tuo padrone. Stai servendo Dio o Mammona? Non puoi servirli entrambi. E con queste riflessioni riguardo al denaro, quindi riflessioni molto pratiche ai giorni d'oggi, io voglio lasciarvi, anche perché il tempo a mia disposizione sto vedendo che è pressoché terminato. Quindi vi invito a risentirci domani e vi auguro per adesso un buon riposo.